Buon pomeriggio. Spero che questo orario sia consono a, non se non a tutti, non si accontenta mai tutti, ma almeno alla maggior parte. Ci ha raggiunto in questi giorni la bella notizia che il percorso che porterà alla canonizzazione di Don Francesco Spinelli si sta velocizzando, ma noi lo sapevamo già, per quello che abbiamo scelto quest'anno di approfondire uno dei suoi testi più importanti, se non il più importante, le conversazioni eucaristiche. Ecco, penso che sia anche questo un bel modo di prepararci quando sarà all'evento della canonizzazione del nostro padre, perché ha un significato se è un'occasione proprio per conoscerlo di più, per assimilare più profondamente la sua spiritualità, che è appunto centrata sull'Eucaristia. E la volta scorsa ho dedicato un tempo abbastanza ampio all'introduzione per dire che cosa sono le conversazioni eucaristiche, qualche annotazione anche sullo stile che le contraddistingue e anche sul metodo che lui ha seguito per elaborarle e scriverle. Quindi quell'introduzione penso che ci sarà utile anche oggi per commentare questa conversazione che l'ho scelta non dico casualmente, ma come vi ho detto non andrò in fila, non seguirò l'ordine, ma l'ho scelta perché mi pare che contenga alcuni spunti utili per vivere questo tempo liturgico, questo mese di ottobre che è dedicato a tanti temi, ma certamente alla missione. La missione è intesa prima che un dovere come un desiderio, una passione di comunicare ad altri quello che noi abbiamo sperimentato. Inoltre, in questa conversazione eucaristica vengono citati alcuni dei santi che in questo mese si celebrano. In particolare c'è un riferimento non diretto ma implicito sia a San Francesco d'Assisi sia a Teresa di Lisieux, anche se sono contemporanei, ma c'è un'idea che ricorre proprio quasi con le stesse parole, e poi alla grande Teresa d'Avila. Ecco, sono tutte figure che noi incontreremo e pregheremo soprattutto in questo mese di ottobre. La conversazione eucaristica sulla quale ci soffermiamo è la numero 11, quella che ha come versetto iniziale il versetto di Luca 12:49. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, come vorrei che fosse già acceso. Ecco, siamo, per chi ha il libro, alla pagina 92 della nuova edizione delle conversazioni eucaristiche. Io, come ho fatto anche l'altra volta, non leggerò tutto il testo, perché non vale la pena, lo avete voi, ma sottolineerò alcuni passaggi che mi sembrano significativi, importanti. una notazione iniziale che vale per tutte le conversazioni eucaristiche e che vale la pena di rimarcare, e cioè il fondamento nella parola di Dio. Lo abbiamo detto anche la volta scorsa, la spiritualità che ci propone nelle conversazioni eucaristiche Padre Spinelli è una spiritualità profondamente biblica, cioè fondata, che parte dalla parola di Dio. Questo non vuol dire che lui affronti la parola di Dio con i mezzi moderni dell'esegesi. Non era probabilmente ancora in vigore il metodo che oggi usiamo, quello che si chiama storico-critico, ma nonostante, possiamo dire, queste conversazioni non siano degli approfondimenti esegetici, questo no, ma sono delle meditazioni profondamente bibliche. Questo cosa significa? Significa che l'approccio, il modo di accostare la parola di Dio, la Bibbia, da parte di Padre Spinelli, si giova, si arricchisce da riferimento alla propria esperienza e all'esperienza dei santi. Io qui ci trovo una cosa importantissima, un tratto fondamentale che forse oggi manca un po' negli esegeti, ed è un tratto che più volte ha rimarcato Papa Benedetto nelle sue catechesi, e cioè imparare a leggere la Bibbia alla scuola dei santi. Perché la vita dei santi ci dà delle chiavi per comprendere meglio la scrittura. Quindi questo versetto del Vangelo di Luca, letto da Padre Spinelli, apre molte porte, lascia vedere una profondità che a prima vista non si sospetterebbe. Ecco, a mio parere questo è un tratto importantissimo della spiritualità di Padre Spinelli: la capacità di una lettura spirituale della Bibbia, non soltanto una lettura esegetica, ma una lettura spirituale, dove per spirituale si intende animata dallo spirito che ha, diciamo così, caratterizzato i santi, gli uomini spirituali, le donne spirituali. Farò qualche esempio, riprendendolo ovviamente da Padre Spinelli. Partiamo con una prima messa a fuoco di questo versetto del Vangelo di Luca, che ritorna, non spesso, ma ritorna qualche volta nella liturgia. Luca 12:49. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Gesù è venuto sulla terra per gettare fuoco. È un simbolo, è un modo di dire. Però è interessante, è importante capire che cosa è questo fuoco che egli è venuto a portare, a gettare. Perché se noi riusciamo a capire questa immagine, comprendiamo l'incarnazione. Perché il Figlio di Dio si è incarnato? Per accendere la terra, per infuocare la terra. Egli è come una meteora di fuoco che viene dal sole, e che viene a scaldare, a bruciare la terra. Cos'è questo fuoco? Io penso che si possa intendere a diversi livelli. Sono venuto a gettare il fuoco, potrebbe dire a livello quasi terra-terra, sono venuto a portare un po' di calore sulla terra. Il fuoco dice calore. Il freddo è morte. Quando una cosa è fredda, è morta. A cominciare dal corpo umano, è freddo, è morto. Ecco, allora il fuoco dice invece vita. Quindi si potrebbe tradurre, sono venuto a portare vita, calore, a questa terra fredda. Ancora il fuoco sulle labbra di Gesù potrebbe dire luce. Il fuoco al tempo di Gesù era l'unica forma di luce, non c'era lampadina. Per illuminare di notte, l'unico modo era accendere un fuoco. Quindi, sono venuto a portare fuoco, si potrebbe intendere proprio come sono venuto a portare luce su questa terra buia. La luce della sapienza. È tutto vero. Ma penso che si possa fare un passo in più nel comprendere l'immagine del fuoco. E questo passo in più è ricordato, accennato da quello che dice nel primo paragrafo Padre Spinelli. Dov'è, Signore, dov'è questo fuoco che sei venuto a portare dal cielo in terra? Dov'è? Dove si trova? Dove l'hai acceso? È forse il roveto ardente di Mosè? Abbiamo già un'indicazione che si muove su un piano superiore del simbolo del fuoco. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, ma quel fuoco è il fuoco che arde nel roveto ardente. È Dio stesso. Gesù dice, io sono venuto a portare Dio sulla terra. È possibile questa interpretazione? Direi proprio di sì, perché in altre parti del Vangelo Gesù promette il fuoco di Dio che è lo Spirito. Lo Spirito, il Paraclito, è chiamato fuoco e scende sugli Apostoli nel Cenacolo sotto forma di fuoco. Quindi, attraverso il riferimento al roveto di Mosè, ma noi potremmo aggiungere anche al carro di fuoco di Elia, noi qui comprendiamo qualcosa che Gesù non dice apertamente, ma lo comprendiamo alla scuola di Padre Spinelli proprio grazie al riferimento all'intera scrittura. Gesù è venuto a portare vita, calore, luce, ma soprattutto è venuto a portare Dio, il suo Spirito. Uno Spirito che consentirà la sua presenza anche quando Gesù salirà al Padre. Ecco, il fuoco che Gesù è venuto a portare è Dio. Questo non lo diciamo così inventando le cose. Perché? nel Cantico dei Cantici, al capitolo 8, versetto 6, si dice che Dio stesso è fuoco ardente, lo si chiama la fiamma di Yahweh, la fiamma che è Yahweh. Ecco, che cosa significa nella vita, perché Palestinelli poi fa delle applicazioni anche concrete alla vita di tutti i giorni. Cosa vuol dire che Dio è fuoco, che Gesù è venuto a portare Dio, la fiamma di Dio sulla terra? Il fuoco è qualcosa che divampa, accende, non lo fermi facilmente. Il fuoco, quando si appicca, poi si propaga. Ecco, in questo versetto il Signore Gesù, e lo capisce bene Padre Spinelli, ci dice che Dio è fuoco, nel senso che non solo viene a scaldarci, a illuminarci, a guidarci, ma attraverso di noi vuole estendersi, appiccarsi a tutta la terra. Io, lo sapete bene come il verbo ardere sia fondamentale nella spiritualità di Padre Spinelli. Tutto quello che è acceso, tutto ciò che arde, tutto ciò che parla di fiamme e di fuoco, piace a Padre Spinelli. Questo è già un'indicazione, questa è già un'indicazione importante. Per vivere la spiritualità di Padre Spinelli bisogna essere accesi. Certamente non spenti, non tiepidi. È un'indicazione preziosa. La nostra, quella che viene da Padre Spinelli, la nostra spiritualità è una spiritualità di fuoco, ardente, che non può convivere con la tiepidezza. Si potrebbe dire di tutti i cristiani, ma delle suore adoratrici e di noi che non siamo suore adoratrici, ma partecipiamo a questo carisma, che possiamo commettere tutti gli errori, ma non quello della tiepidezza. Questo non ci deve appartenere, perché è proprio il contrario dell'anima di Padre Spinelli. Sono venuto a portare il fuoco. Quindi qui già vedete, in questa mezza frase, in questo mezzo versetto del Vangelo di Luca, cosa ci richiama su? Già, non prese su, ma dopo ci torniamo. Ma c'è il secondo, la seconda metà del versetto. Quanto vorrei che fosse già acceso. Qui, se nella prima parte del versetto è il fuoco che domina, qui direi domina il desiderio. Quanto vorrei che fosse già acceso. Gesù è un uomo capace di desiderare, potremmo dire un uomo figlio di Dio, divorato dal desiderio, dalla passione, di accendere gli altri oltre che se stesso. In realtà lo aveva già annunciato così Giovanni Battista, quando aveva detto che avrebbe portato il Messia, il battesimo, avrebbe battezzato in Spirito Santo e fuoco. Quindi Giovanni Battista ha intuito benissimo qual è la missione di Gesù, quella di battezzare in Spirito Santo e fuoco, cioè di immergerci nel fuoco di Dio. Dicevo che in questa seconda metà del versetto viene fuori un Gesù figlio di Dio animato da un desiderio grande, profondo, un uomo che mostra la sua passione per il regno, che non vede l'ora di comunicare lo Spirito, un uomo dal forte desiderio. Ecco, anche qui c'è materia anche per delle applicazioni, certamente non a buon mercato. Questo è uno dei criteri principali, penso, per essere cristiani, e direi anche per essere suore adoratrici: il desiderio, la capacità di appassionarsi alle cose, di appassionarsi soprattutto al regno di Dio, perché davvero Padre Spinelli è un uomo appassionato, un uomo desideroso di portare il regno di Dio, di testimoniare il regno di Dio, di collaborare al regno di Dio. Quindi in questo versetto, dicevo, c'è racchiuso attraverso il simbolo del fuoco e l'atteggiamento del desiderio già una spiegazione della missione di Gesù, della sua incarnazione e soprattutto redenzione. Egli darà la sua vita per poter accendere il mondo con il fuoco dello Spirito. Darà la sua vita affinché questo fuoco possa raggiungere, il fuoco di Dio, tutta la terra. Ma a questo punto, e qui c'è veramente a mio parere l'opera dello Spirito Santo, Don Francesco scava ancora, e in questo piccolo frammento della parola di Dio è capace di venire una miriade di riflessi, o come dice San Giovanni della Croce, scavando in questo pezzettino di terra, comincia come i minatori a trovare tante gallerie lunghe che non avevi idea quando stavi sopra a vedere la terra, ma dentro ci sono. Ecco, mi pare una bella immagine. Questo è il pezzettino di terra, questo versetto, dentro il quale ci sono un'infinità di gallerie da percorrere. E allora ne seguiamo alcune di queste gallerie, cioè di queste intuizioni di Agostino. Al paragrafo 2 dice: o Gesù mio caro, lascia che io lanci in mezzo al tuo petto il mio cuore sporco, che ha bisogno di essere purificato da tutte le scorie della terra che ancora lo imbrattano. Arda della tua carità, diventi puro della tua purezza. Ecco una galleria che in superficie non si vedeva, perché il versetto non parla del fuoco che purifica, ma Padre Spinelli, lavorando sul tema del fuoco, intraprende, si incammina per questo primo percorso. Il fuoco è anche ciò che purifica, non è solo ciò che riscalda, non è solo ciò che illumina. Il fuoco purifica, disinfetta. Io mi ricordo di aver visto dei filmati dove nella medicina, prima che ci fossero i disinfettanti, prima di tagliare con bisturi si metteva sul fuoco, si disinfettava con il fuoco. Ecco, questa è una intuizione che Padre Spinelli percorre. Dice: Gesù, tu sei venuto a gettare fuoco, cioè sei venuto a purificarmi, sei venuto a disinfettare la mia vita, a disinfestarla da tutto ciò che la rende sporca, opaca, non splendente. La dimensione purificante del fuoco. Ripeto, dal versetto visto così non emerge questa dimensione, ma è la sapienza spirituale di Padre Spinelli che, lavorando sul tema del fuoco, coglie anche questa dimensione. Come a dire, l'unico modo per poter accendere gli altri è essere accesi, ma non si può essere accesi se si è sporchi. Quindi, certo che parla della missione, questa conversazione eucaristica è centrata sul desiderio di portare il fuoco, cioè sulla missione, ma ci mette in guardia subito anche, Padre Spinelli mette in guardia se stesso. Guarda che per poter accendere gli altri devi essere acceso tu, purificato tu, dalle scorie che ancora ti imbrattano. La purificazione è un tema, questo della purificazione, che Padre Spinelli riprende anche subito dopo. Dice: Signore, in mezzo alle fiamme, nella fornace ardente del tuo amorosissimo cuore, io voglio anticipare il mio purgatorio. Non il purgatorio di pena, perché stando accanto a te non si può partire, ma un purgatorio che consumi in me anche le tracce più profonde delle colpe che mi pena. Attenzione, perché questo è un tema importante. Io voglio anticipare il mio purgatorio, ma appunto non il purgatorio di pena, quello che fa soffrire, ma il purgatorio che purifica. Noi non siamo più abituati a questo tema, non se ne parla più, si parla poco del paradiso, un curamino dell'inferno, quasi niente del purgatorio. Ma il purgatorio, questa è la cosa interessante, per Padre Spinelli non è dopo la morte, ma è qui. Il vero purgatorio è la purificazione nella vita. Questo è molto profondo. Non andrò in purgatorio. No. Il vivere già oggi il nostro purgatorio, ma nel senso non della sofferenza, ma della purificazione. Qui il riferimento, in questo modo di vedere il purgatorio, ci sono delle analogie, delle sintonie con una grande mistica italiana, Caterina da Genova, la quale, e probabilmente lui l'ha letta, perché al tempo di Don Francesco questi autori mistici erano letti e si vedono poi indietro anche nelle conversazioni eucaristiche di queste letture. Poi ne vedremo un'altra di mistica proprio in questa conversazione eucaristica. Qui faccio una parentesi. Come è importante leggere le liste dei santi per capire certi punti anche della nostra fede. La Bibbia ci dice quasi niente del purgatorio. Per capire il senso del purgatorio noi dobbiamo necessariamente metterci alla scuola dei santi. E cosa dice Caterina da Genova sul purgatorio? Non quello dopo la morte, ma quello che si vive già adesso. Dice una cosa molto bella, che il purgatorio è la risultanza dell'incontro con Dio. È una grazia il purgatorio. Perché? Perché quando incontri, fai esperienza di Dio, soffri nel vederti così ancora distante da Lui. Ma questa sofferenza è positiva, perché brucia le resistenze, accelera la tua unione con Dio. Quindi è una sofferenza che fa bene, quella che nasce dall'esperienza dell'unione con Dio. Forse l'immagine più chiara è quella che usa San Giovanni della Croce, quando parla del legno che è ancora un po' verde e che viene messo sul fuoco. Certo che quel legno ancora un po' verde piange, ma quel genere non è una pura sofferenza, è una sofferenza gioiosa, perché grazie a quello il legno può ardere. Insomma, il purgatorio non è mai un castigo, ma è la fatica che si fa per voler bene al Signore. Il purgatorio è la fatica legata all'amore del Signore. Se tu vuoi bene al Signore, necessariamente devi purificarti. Ci sarà un po' di purgatorio, ma questo non è un castigo, è una grazia, perché vuol dire che stai unendoti al Signore sempre di più,
vuol dire che quell'incendio sta proprio consumando, rendendosi una cosa sola con lui. Per questo senti che brucia. Ma non è castigo, è una grazia. Il purgatorio è una grazia, perché ci permette di purgarci da tutto ciò che ancora ci allontana da Dio. Ecco perché si è insieme nella pena e nella gioia. Il purgatorio è così, ti fa soffrire e gioire insieme. Ma ripeto, l'intuizione più grande è che il purgatorio non è soltanto dopo la morte, ma già qui noi possiamo vivere l'esperienza del purgatorio, cioè della purificazione che è insieme faticosa e gioiosa. Veramente è questo che viveva Aristides. E ovviamente se uno vive il purgatorio così mentre in vita, non ha bisogno dopo di farlo. È pronto per l'unione piena, definitiva con Dio. Andiamo avanti ancora un po'. Questa idea del purgatorio ritorna in tutta la conversazione eucaristica. E non c'era nel versetto del Vangelo di Luca, ma è lui che, ecco, è una di quelle gallerie che lui ha trovato meditando la Bibbia. Dice a un certo punto, siamo alla fine del paragrafo 2, le anime del purgatorio sono condannate a soffrire, chissà per quanto tempo, una così dolorosa privazione, con la speranza certa di potersi poi sempre godere, alla svelata nel cielo. Qui c'è un riferimento propriamente eucaristico. Anche qui è incredibile come sta parlando del purgatorio e riesce a collegarlo all'Eucaristia. Qual è il collegamento tra il purgatorio e l'Eucaristia? Qui lui conosce bene l'inno Adoro te devote, dove all'ultima strofa si dice Gesù quel velato nunca spisce. Oro fiat illo quanto ansizio, utre te revelata cernas facie. Gesù che ora contemplo velato, ti supplico, fa che si realizzi il mio ardente desiderio di vederti a viso scoperto. Ecco cosa sono quella svelata nel cielo, ed essere così beato. Anche l'Eucaristia è una specie di purgatorio. Intendetemi bene, in che senso? Che quando uno si mette davanti all'Eucaristia dovrebbe essere insieme contento ma anche un po' sofferente. Perché sofferente? Perché bruciato dal desiderio di vedere il Signore oltre il velo sacramentale, faccia a faccia. Perché l'Eucaristia è Gesù vero, reale, presente, ma velato dai segni sacramentali, velato dall'apparenza del Padre. Allora l'adorazione è gioiosa perché è davanti a Gesù, ma c'è anche qualcosa che ti manca quando sei davanti all'Eucaristia. Ti manca di vederlo faccia a faccia. quello che diceva Giovanni della Croce: togliti il velo, Signore, fammi vedere la tua faccia, il tuo volto, direttamente. È bellissima, questa intuizione che anche l'Eucaristia ha qualcosa di, del purgatorio, che è bello e nello stesso tempo però acquisisce il desiderio della pienezza, come appunto le anime del purgatorio sono contente perché sono sicure che saranno con il Signore, però soffrono perché bramano e ancora non arrivano a vedere il volto di Dio. Ecco, così sono, così dice, sono io davanti all'Eucaristia, sono contento perché sono davanti a te, però soffro perché mi manca la visione completa. È bellissimo questo collegamento tra l'Eucaristia e il purgatorio. Finché io vivrò qui sulla terra, sebbene non possa sperare di vederti neppure come ti videro i tre tuoi discepoli prediletti sul Tabor, almeno ho la fortuna di vederti con gli occhi della fede in questo sacramento. Quindi c'è la gioia, però si vorrebbe, ecco lì l'elemento della purificazione, che quei veli fossero tolti. Ancora un paio di gallerie che Don Francesco ha scavato in questo piccolo pezzettino di terra che è il versetto di Luca 12. Mi è piaciuto molto, come vi dicevo all'inizio, ritrovare in lui quello che qualche anno dopo, quindi prima lui lo dice, qualche anno dopo dirà anche Teresa di Lisieux, quasi le stesse parole. Al paragrafo 4, Gesù mio, il tuo cuore è proprio una fornace ardentissima di amore per gli uomini, dunque anche per me. Perciò io getto il mio cuore in questa fornace benedetta, perché resti incenerito, ma dalle sue ceneri tu farai germinare un cuore nuovo, tutto conforme al tuo nella carità, nella mitezza e nell'umiltà. Anche questo non è direttamente presente nel versetto di Luca. Eppure, ancora una volta, il simbolo del fuoco non è solo purificazione, ma addirittura è sinonimo di ricreazione. Come un metallo che viene messo in una fornace diventa liquido e si può fondere e riformare sotto un'altra forma, è lo stesso metallo, ma una volta colato, fuso, messo in uno stampo, può essere qualcosa di molto più utile. Pensate a una campana rotta che non suona più, di bronzo, messa in un altro forno, colata e poi rimessa nello stampo e suona ancora. Questa è la trasformazione. Non siamo più solo nel purgatorio qui, Qui c'è un passo in più. Il fuoco che è l'amore di Dio è un fuoco che ti rigenera, ti ricrea. quando ti immergi in questo fuoco, il fuoco del suo cuore, è come uno stampo nuovo, dove tu tieni la campana rotta, puoi venire fuori di nuovo capace di suonare meglio di prima. Dicevo che una frase quasi uguale la dice Teresa di Lisieux quando scrive: anche se avessi commesso tutti i crimini possibili, avrei sempre la stessa fiducia. Sento che questa moltitudine di offese sarebbe come una goccia d'acqua gettata in una fornace ardente. Lì è l'acqua che scompare, è l'acqua del peccato che scompare. Il padre Spinelli non scompare, ma viene fuori nuovo, meglio, più profondo, direi. È l'uomo vecchio che nell'amore di Dio viene rigenerato. Guardate che qui c'è l'intuizione della grande misericordia di Dio. Non solo ti perdona, ma ti trasforma. Non solo ti toglie il peccato, ma ti dà un cuore nuovo, è molto di più. È molto di più. La misericordia la intendiamo troppo poco se pensiamo che sia soltanto che ti toglie il peccato. È di più, che ti fa nuovo. Sarebbe come su un tumore a un rene. Un medico bravo cosa fa? Mi asporta il rene, tanto si vive lo stesso con l'altro. No, il Signore non di più, se ne mette uno nuovo, che funziona meglio di quello di prima. Ecco, questa è un'intuizione profonda. Quando ti incontri con la misericordia di Dio, ne esci sempre trasformato, nuovo. Tenete a mente la campana che si era rotta cadendo e viene rifusa. Non solo è più bella di prima, ma suona molto meglio di prima. Ultima sottolineatura, ma voi poi ne troverete delle altre, perché l'abbiamo scritto apposta questa nuova edizione, perché poi ciascuno faccia un po' il compito, ecco, di riprendere. La prendo, questa sottolineatura, al paragrafo 7. Ne scavalco un po' i 5 e il 6, ma sono belli anche quelli. Tra l'altro il 6 fa questa immagine dei pittori e poeti, la benda sugli occhi per dire la fede, ma andiamo al 7. E voi, anime sante della Chiesa purgante, che vivete qui in terra di tale fede e amore per Gesù sacramentato, voi che ora vi trovate a patire nella privazione in purgatorio per non aver amato abbastanza o per non aver frequentato la compagnia piena di grazia con la dovuta fede ricca di amore, saettate il mio cuore con dardi infuocati. Ecco, qui siamo davanti a un'immagine molto importante in tutta la storia della mistica cristiana: le saette di fuoco, i dardi infuocati. Cosa significa il simbolo del dardo infuocato? Era un modo, era un'arma. Nelle civiltà antiche fino al Medioevo, quando si voleva prendere una città assediata con le mura, come si faceva? Si lanciavano delle frecce infuocate per incendiare i fienili, le case, tutto pieno, e a quel punto si poteva entrare molto più facilmente. Ecco, questo simbolo del dardo infuocato che ferisce dove arriva, ferisce, si ispira a un versetto del Cantico dei Cantici nella versione greca, non nella Vulgata, ma nella versione di San Gerolamo, nella versione greca dei 70, che dice così: sono ferita d'amore, sono dardeggiata, sono colpita dai dardi di fuoco di Dio. Dell'amore viene il Cantico dei Cantici. Ferita dal Signore, l'anima sperimenta insieme dolore e amore e dolcezza. Questo simbolo, dicevo, è stato usato da tutti i grandi mistici, a partire da Sant'Agostino, Gregorio Magno, soprattutto Teresa d'Avila, in quella bellissima statua, cultura del Bernini, che si trova a Roma, dell'estasi di Santa Teresa d'Avila, c'è un angelo con una freccia, con una punta d'oro di fuoco, che colpisce il fianco di Teresa. E questo è il simbolo dell'amore di Dio. Ti ferisce, ma non ti fa solo soffrire, ti fa gioire insieme. Ma perché ti fa anche un po' soffrire l'amore di Dio quando ti colpisce? Perché senti quanto sei piccolo e debole in confronto a questo amore, quanto sei incapace di contenerlo, di custodirlo. Ti fa male quell'amore di Dio perché ti senti indegno. E nello stesso tempo hai paura di perderlo. Oppure vorresti che fosse ancora di più. Ecco, tutto questo è quel dardo di fuoco. Certo, un'esperienza che è difficile da dire a parole, però penso che tutti noi possiamo intuire. L'amore di Dio non è mai solo zucchero, non è mai solo dolce, è come il gomito al dente. Non bisogna aver paura di scottarsi. E bisogna essere disposti a lasciarsi ferire, a lasciarsi ferire. Bisogna essere disposti, diremmo contemplando ironicamente, a spogliarsi santa, a togliersi santa. Cioè, disarmati davanti all'amore di Dio. Ecco il dardo infuocato che ferisce. Dio ferisce il cuore dell'uomo, gli fa godere della sua presenza, ma anche lo inquieta. L'ultimissimo accenno è, perché lo dico perché è molto bello, e lo ricordo perché è molto bello. anzi ce ne sarebbero due, ma prendiamo questo. Dice: e se quando dovrò lasciare questo esilio, allora dove ci sono? Sono a metà del paragrafo 9. E se quando dovrò lasciare questo esilio, egli si degnerà di scendere a porgermi se stesso come viatico, e io non potessi accoglierlo nel mio petto, allora fammi sentire tutta la forza del suo amore, così che posso usufruire della sorte toccata alla beata Giuliana Falconieri, che lo ha attratto dalle mani del sacerdote nel proprio cuore, restandole impressa nel petto l'effigie divina dell'ostia consacrata. Mi piace questo riferimento, perché rapporta quello che dicevo prima, e cioè che la sapienza di Padre Spinelli viene anche dall'aver letto le vite dei santi. E che cosa legge a proposito della beata Giuliana Falconieri, una mistica, una monaca mistica vissuta tra il 1200 e il 1300? Si ricorda l'ultima comunione, che ha avuto qualcosa di straordinario. Era sul letto di morte, non volevano darle l'ostia perché non riusciva più a deglutire. E allora, non potendo darle l'ostia in bocca, il sacerdote ha steso il corporale sul suo petto, era a letto, pregata, e tra la meraviglia di tutti l'ostia è sparita. Lei è spirata ed è con sorelle, quando l'hanno spogliata per rivestirla per il funerale, hanno visto che sul petto aveva il seno impresso nella pelle dell'ostia. È un bellissimo racconto, quasi a dire che non è sufficiente mangiare l'Eucaristia, ricevere il corpo di Cristo. Bisogna che si imprima il suo amore nella tua carne, come San Francesco d'Assisi, e qui ritorniamo ancora ai santi. Quel fuoco si è impresso, quel fuoco che è amore di Dio, si è impresso nel suo corpo. Le stigmate sono proprio il segno che l'amore di Dio non è rimasto solo nella mente di Francesco, ma è diventato una cosa sola con lui. Si è realizzata quella comunione. Per usare l'esempio di San Giovanni della Croce, quel legno ha preso fuoco totalmente. È diventata una cosa solo per il fuoco. Così di Francesco d'Assisi, le sue stigmate, così della beata Giuliana Falconieri. L'Eucaristia, che non resta soltanto qualcosa che entra nella tua bocca, ma si imprime nella tua carne. Il Signore che diventa una cosa solo con te. Ecco, vedete che profondità, che sapienza, che capacità anche di leggere la Bibbia il nostro buon padre spirito.